Dunque, io partivo dalla curiosità del perché, insomma, questo omaggio a Meneghello, omaggio, insomma,
Allora,
questa
vabbè, questo
decisione.
perché sì, cioè, lo è un autore che io studio, non dico da quanti decenni, perché sennò sarebbe quasi, uno pensa che potrei essere messa in una teca, insomma, sono veramente tanti decenni che studio insieme a tante altre cose, fu l'oggetto della mia tesi di laurea, ma al di là di questo, ho scritto su di lui vari libri, ma quando Meneghello venne forse questo le può interessare, nel 2006 a Firenze da Anna Benedetti, c'era un incontro il 3 maggio del 2006, e la mattina andò io e lui a vedere la deposizione del Pontormo lì a Santa Felicita. E lui, che sempre un po' faceva ironie sulle mie studi, sulle scritture delle donne, perché è un altro mio grande campo di interesse, le scritture delle donne in archivi pubblici e privati a Firenze, nella Toscana dal 400 ad oggi, insomma, ho pubblicato varie fonti così, insieme ad altri colleghi abbiamo fondato un archivio per la memoria e la scrittura delle donne presso l'Archivio di Stato. Lui faceva un po' delle ironie di questa mia dispersività, diciamo, di studiosa, e a un certo punto disse: ma perché non fai un'antologia dei ritratti femminili nelle mie opere? E poi disse: te lo do io il titolo, solo donne. Allora a me mi piacque molto l'idea, sia che fosse così detto che scherzo per davvero, e mi misi d'accordo con lui a fare questa schedatura in tutte le opere di lui, dal Libera Nossa Malo fino ai 3 volumoni delle Carte, che sono fra le ultime cose che lui ha pubblicato. E solo che dopo un anno, nel 2007, il 26 di giugno, lui se n'è andato, è morto, e quindi io ho lasciato perdere tutto. Poi dopo tanti anni ho letto una monografia di un altro studioso, che è Luciano Zampese, anche lui un universitario, lui insegna a Ginevra linguistica, però è di Thiene, cioè la cittadina in cui Meneghello ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, come Meneghello Veneto. E allora io gli chiesi a Luciano Zampese, che è coautore di questo libro Marsilio, non so se l'ha visto il libro,
Sì.
Meneghello, ecco, e allora scrissi a Zampese chiedendogli se lui voleva collaborare con me a questo progetto, e così in un anno di scrittura, direi in un botta e risposta critico intorno a questi cammei, a questi ritratti di donna di Meneghello, abbiamo fatto appunto così un gioco critico, cioè io introduco questi profili di donne, e se io sono una comparatista, insegno letterature comparate all'Università di Firenze, quindi io per certi versi ricerco anche le fonti iconografiche, non so, la tabaccaia di Padova ricorda la Sibilla Cumana, ma lo dice Meneghello stesso, della Cappella Sistina di Roma, o la Simonetta, che era una sua amica partigiana con cui lui ha fatto la Resistenza, e ricorda questa cosa nei Piccoli Maestri, questo romanzo sulla Resistenza, gli ricordava la Simonetta da Cosimo, di Piero da Cosimo, la Simonetta Vespucci di Piero da Cosimo, insomma, per dire questo. Allora io faccio queste cose qui, e poi c'è il pezzo di Meneghello, i pezzi di Meneghello che vengono commentati con una critica stilistica da Zampese, però non vorrei dargli un'idea che il libro è qualcosa di accademico, di noioso, perché in realtà è venuta fuori una cosa anche molto briosa,
No, no,
divertente,
ma quello si capisce, si intravede.
leggera.
Ma
Sì.
appunto, immergendosi nell'universo femminile su richiesta di
Sì.
Meneghello stesso, quando lei mi dice,
Sì.
cosa è venuto fuori? Cosa ha scoperto di un autore che peraltro le ha sempre interessata, a cui ha
Cioè, la
dedicato, se
cosa,
non sbaglio, due libri, oltre alla tesi,
sì.
no?
Sì, infatti, e tanti saggi, così, un autore che non ho mai smesso di studiare. È venuto fuori tante cose, innanzitutto il suo sistema di lavoro, no? Cioè, perché lavorando in maniera così trasversale, tematica, su un tema, no? E quindi abbiamo fatto varie sezioni, le bambine, le madonne, le paesane, il gineceo, cioè quindi le figure familiari, e poi quel capitolo che noi abbiamo chiamato donne di spade, dove ci sono le partigiane, ma non solo quello. È venuto fuori il sistema anche di lavoro di Meneghello, che lavorava in maniera sistematica, cioè lui stendeva, per dirle, i nomi, no, di queste figure di donne, e poi creava l'intelaiatura del racconto. Cioè, andando a ricercare negli archivi, perché questa ricerca è anche stata in certi archivi, per esempio all'archivio di Reading, dove Meneghello ha fondato un importante centro di studi italiani, ecco, lì in quell'archivio abbiamo trovato proprio un foglietto su cui Meneghello, mentre scriveva lì I piccoli maestri, il libro sulla resistenza, aveva scritto, appuntato tutti i nomi: l'Orsolina, la Giulietta, la Simonetta, la Natascia, tutti i nomi delle partigiane di cui lui poi avrebbe parlato nel suo libro. E poi altra cosa, cioè ci ha portato a interrogarci anche su quelle che potevano essere, come si potrebbe dire, dei fonti anche della rappresentazione del femminile, cioè questo gineceo di Meneghello, no? Quali possono essere le fonti a cui lui guardava? E uno sicuramente, penso io, potrebbe essere anche come un'idea che forse lui ha avuto dagli anni 80 in poi, dal 1980 in poi, anche La città delle donne di Fellini, il film, no, di Fellini.
Certo, certo.
Oppure, insomma, ci sono altri cinecei, anche quello di Ceronetti, il cineceo di Ceronetti, che è un autore molto diverso da lui, però devo dire che sicuramente Meneghello, in fondo, in qualche maniera anche rispondeva ad un giudizio che un grande studioso, che è Pier Vincenzo Mengaldo, che è uno studioso della lingua dell'Università di Padova, che introducendo un volume delle opere complessivo della prima di Meneghello, disse: ma fosse le parti, i brani narrativi dedicati alle figure femminili sono tra i più belli che lui abbia mai scritto. Fossi in lui, scriverei di donne o accompagnato da donne. Credo, ecco, che anche questo sia stato forse una molla, no? E poi, come diceva, attraversando, per rispondere alla sua domanda, trasversalmente l'universo delle donne di Meneghello, abbiamo potuto anche trovare, per esempio, una cosa straordinaria: gli archivi fotografici che Meneghello voleva. Abbiamo scoperto che Meneghello avrebbe voluto fare in un primo tempo non lo scrittore, ma il fotografo artista, come si chiama lui. Abbiamo ritrovato tutti i provini e le fotografie del tempo in cui lui voleva fare il fotografo, e lui aveva un modello altissimo che era quello di L'Artigue, no? Insomma, e quindi ecco quello. Poi la famiglia, gli eredi di Meneghello ci hanno messo anche posso dire così, a nostra disposizione l'archivio di famiglia, dove abbiamo ritrovato le fotografie di alcuni personaggi, la nonna Esterina o alcune donne, la Cattinella, che era una donna di servizio, una donna del popolo che aveva perso il figlio partigiano ucciso dai tedeschi. Insomma, quindi anche ritrovare queste fotografie in cui quelle figure che noi conoscevamo come personaggi prendevano corpo, no, e quasi una realtà referenziale, è stato molto emozionante. Quindi questo libro è anche un libro da vedere, con molte fotografie, insomma. Ecco, come per dire, partendo da un'idea di Meneghello, poi la ricerca ci ha portato a trovare tante cose, tanto che alle volte ci sembrava, e questo naturalmente è soltanto una nostra così divertente illusione, che quasi si fosse guidati nella ricerca da Meneghello, so per dirle. No, va bene, ma Luciano ha detto: oddio, basta, mi sto spaventando. Io ho detto: vorrei le foto di una partigiana, Maria Setti, che era questa partigiana trasformista, e una figura mitica, diciamo, della resistenza dell'Alto Pian d'Asiago, e Luciano non sapeva dove mettere le mani, insomma, sì, sul storico della resistenza, ma per farla breve, alla fine ha trovato gli eredi, e non è che ha trovato delle foto banali, ma ha trovato, non so, una foto di lei che in costume da bagno balla con scarponi da partigiana sullo Stelvio innevato, con lei che tiene in mano un'aquila reale. Quindi delle foto talmente, quasi una piccola sorpresa, caccia al tesoro, insomma, per dirle. Quindi siamo anche molto divertiti. riusciti a fare questo libro.
Senta, come le dicevo, Radio Cora è un progetto che parte dalla Costituzione italiana e riflette sui valori della Costituzione e fa informazione nel senso della Costituzione. Allora volevo spostare attraverso Meneghello anche il discorso su quella che è la data, no, dell'8 marzo, il significato oggi, perché Meneghello appartiene a quella generazione di persone che appunto con la loro, il loro impegno personale, quella generazione che ha messo in gioco tutto, poi hanno consegnato all'Italia la democrazia, la carta costituzionale, certo, per l'appunto, e dunque la parità tra uomo e donna, no? Perché le donne prima non votavano, quindi entrano nell'alveo, certo, della democrazia proprio attraverso la resistenza e poi la costituente. Lei è una docente, no? E quindi in qualche modo ha potuto beneficiare di questo, no? Perché non era facile prima per le donne arrivate studiare innanzitutto, dopodiché diventare una figura di primo piano e panorama accademico, eccetera, eccetera. Oggi forse però siamo in una fase quasi di regressione sul terreno dei diritti, cioè ci sono dei segnali, no, che non so, riguardano la 194 ad esempio, ma non solo, la violenza che cresce nei confronti delle donne. Come vive lei questo periodo anche alla luce delle riflessioni che le fa da studiosa, insomma, sui temi della letteratura?
Sì, come le dicevo, io insieme a altre amiche studiose, sia storiche che letterate, abbiamo fondato questo archivio per la memoria e la scrittura delle donne presso l'Archivio di Stato di Firenze. Ormai sono più di 20 anni che facciamo queste ricerche di censimento e di cose, e la nostra operazione, che come le dicevo è un'operazione un po' al confine fra storia e letteratura, ha anche questo proposito, cioè di questo progetto di tirare fuori da quello che secondo noi è stato un progetto, proprio di, non un progetto forse, ma insomma diciamo un processo di amnesia documentaria, di rimozione documentaria, per cui le donne sembra quasi che non ci siano, no, nella storia, nella memoria nostra, no, per dire quanta strada si deve fare ancora rispetto a quella che è l'emergenza, che diceva lei, no, delle donne sul piano anche della storia e della memoria storica. Ecco, mi ha portato tutto questo lavoro, e così anche le mie amiche e colleghi, a fare riflessioni alle volte anche un po' amare su quello che è stata anche, come posso dire, l'impegno, la lotta della nostra generazione, no, per non solo un'affermazione delle donne ad un, quello che con una parola forse così un po' abusata si dice, le pari opportunità, ma insomma anche a poter portare avanti quel processo di legittimazione proprio nella sociale, perché è questo, no? Cioè, quindi le vittorie che erano state, quelle della legge, come raccontava lei, sull'aborto, quella sul divorzio, che sono state veramente leggi che hanno trasformato moltissimo il destino delle donne, poi si trovano persone come me alle volte a contatto anche con giovani generazioni, ragazze, che sembra che quasi siano, come posso dire, uscite quasi indenni, no, invece da questo processo di emancipazione, cioè certe cose gli sono arrivate ma non hanno quella consapevolezza, quella volontà di continuare, insomma, un processo che ancora non è finito. Domani, insomma, mercoledì ci sarà contemporaneamente a questo incontro di legge per non dimenticare, questo grosso sciopero generale che è in tutto il mondo, promosso dalle donne argentine, quindi dalle mitiche donne, no, le madri di Plaza de Mayo e così, contro la violenza sulle donne. Cioè, eppure quanta strada ancora c'è da fare, quanto, come lei prima ricordava, anche nel rispetto e nell'attuazione di quella che è anche la nostra splendida Costituzione. Cioè, si vive in un momento pericolosissimo, a mio avviso, no? Di regressione storica, che non riguarda solo le donne ma tutti noi, però bisogna continuare, come posso dire, ad essere fiduciosi, proprio perché questo grande, quando io vedo e leggo opere, anche mettiamo, per tornare a Meneghello, certe sue opere, quella sulla resistenza, ma anche quella sul dopoguerra, c'è un libro che si chiama Bausette, che è il libro dell'immediato dopoguerra, che è anche il libro della disillusione, no? Quando molti di questi intellettuali che avevano lottato per la resistenza e così preferirono andare via, andare all'estero, andare negli Stati Uniti, andare in Nord Europa e allontanarsi da un'Italia che vedevano che non teneva fedeltà a quella che era stata, no? La nostra storia.
Certo,
allora a leggere quei libri lì uno dice, ma perché, cioè a me capita di dire, ma perché non siamo migliori oggi, no? Chiedersi che cosa è avvenuto. Io credo che...
E secondo lei cosa è avvenuto?
Sono cose ormai abusate. È avvenuto, vabbè, sono cose talmente note che sembrano quasi ormai dei luoghi comuni, della lamentazione, no? Cioè 20 anni berlusconiani e poi dopo quello che c'è stato, questa mancanza, io direi, di una classe dirigente politica del nostro paese che ci ha portato ad essere veramente un, come posso dire, un fanalino di coda, no, dell'Europa. Però noi siamo un grande, lo voglio dire senza retorica, noi siamo un grande paese che ha dimostrato tante volte di farcela, di uscire dal tunnel della storia. Allora io voglio essere fiduciosa, perché poi prima dicevo che anche alle volte con, di fronte anche a certi miei studenti, magari chiedo, io faccio, insegno letterature comparate,
ma certo.
Capita ogni tanto di fare qualche domanda di carattere storico sul ventennio fascista, così, sul risorgimento, e si vede che c'è una ignoranza storica spaventosa, e questo mi spaventa moltissimo, perché è come se si vivesse in una bolla, no? In un eterno presente ormai, senza più una radice nel passato, in questo nostro passato. Però non voglio essere così pessimista, perché anche ho tanti studenti invece bravissimi e impegnati anche nel sociale, quindi bisogna avere anche...
Diciamo che siamo esattamente in una fase di crisi, no? Che ha questa doppia valenza dell'opportunità e della difficoltà, quindi tutto sta evidentemente a tirare fuori il meglio anche da un periodo del genere. Ma
però,
se dovesse dare un consiglio alle sue studentesse in occasione di questo 8 marzo.
Ma non lo so, io faccio spessissimo, devo dire almeno tra i miei corsi, un corso dedicato proprio alla letteratura di genere, e devo dire che in fondo all'anno, in questi corsi, io parlando con queste studentesse ho visto un cambiamento, non perché siano corsi particolarmente interessanti, ma perché anche solo entrare dentro questi studi, questo genere di studi, apre a loro anche un po' la mente, no? E capire che in fondo il femminile, donne non si nasce, ma donne si diventa, come diceva la Simone de Beauvoir, cioè siamo semplicemente gettati in un destino femminile, non si parla di essenzialismo femminile, capisce cosa voglio dire? Per questo,
assolutamente,
come diceva sempre la Simone de Beauvoir nella sua ultima e tarda tappa di scrittura autobiografica, lei diceva una cosa molto bella, che bisogna anche arrivare a decolonizzare la donna da se stessa, cioè quindi fare anche una politica dell'inconscio, no? Cioè capire che anche l'inconscio delle donne viene costantemente colonizzato dalla televisione, dai mass media, dalla pubblicità, e quindi fare sviluppare, come posso dire, uno sguardo critico può aiutare appunto a non essere totalmente, come posso dire, costruite secondo dei modelli che sono proprio così mutilanti della sensibilità e della qualità, l'identità delle donne. Questo dicendo che non c'è nessun, come posso dire, ormai senso di rivendicazionismo, un po' come poteva essere negli anni 70 quando io ero giovane, no? Così alle volte anche guerrigliero, no? Anche io credo che questo cammino si debba fare insieme, cioè donne e uomini. Cioè, per esempio, forse questo potrebbe anche un po' e concludere la nostra conversazione, c'è un libro molto bello di Cordelia Edvardsson che è una scrittrice tedesca, Fidelia, e questo libro si chiama La principessa delle ombre e narra la storia di questa donna che quando era bambina, lei era di padre ebreo e di madre tedesca, e la madre gli raccontava sempre la storia di Proserpina. Poi ci furono le leggi razziali, lei finì in un campo di concentramento, e quando ne uscì scrisse questo libro. E in questo libro a un certo punto lei dice questo, che si raffigura come Euridice, e dice: Euridice incontrò il Sorfeo. Orfeo non fece la sua marcia nella terra di nessuno, capì che lei non aveva una intimità più da dare, ma aspettò che lei si svegliasse da sé, e io questo trovo molto bene. Accettò di essere la sua rete di protezione e aspettò che lei si svegliasse da sé. Ecco, questo a me mi è sembrato una cosa, un pezzo particolarmente bello, no? Il cammino si deve fare comunque insieme.